Allora, buon 2023, buon anno.
Buon Ciao anno. Amici, buon
Quanto
anno
tempo che non ci vediamo?
Quasi settimana dall'anno scorso.
Settimana scorsa abbiamo battuto la fiacca.
Eravamo in difficoltà.
Eravamo un po' in difficoltà, un po' appesantiti da i pranzi natalizi e...
Con i bambini inspiegabilmente non appesantiti.
È vero. E allora niente, abbiamo preso una settimana di pausa, ma questa settimana ci siamo tornati più vispi che mai. Io sono molto distratto perché il Napoli sta giocando e sta perdendo a San Siro, e quindi immagino che non sempre sarò sul pezzo su quello che ci diciamo. Per adesso il Napoli perde e io sto soffrendo molto.
Quindi non ci proponi di parlare di calcio per 10 minuti?
Come no, se voi parliamo solo della partita. Che
almeno finché non segna il Napoli.
Affinché non segna il Napoli.
E vince lo scudetto. No, se vince questa è chiaramente fuga.
Bene, possiamo continuare.
Per chi ci ascolta dal podcast, Teo ha appena chiccato fuori dalla live.
Certe cose non si dicono nemmeno per scherzo.
E chi ci ascolta nel podcast non sentirà più Teo per il resto della puntata.
Perché mo hai i poteri del podcast.
Esatto, i poteri forti del podcast sono io.
Va bene.
Però c'è una domanda di Iena, che salutiamo e a cui diamo il buon anno, che chiede: il vantaggio è meritato?
No. C'è un arbitraggio che definire scandaloso è un eufemismo. Il Napoli sta facendo la partita e adesso niente, non ha fatto niente di interessante. Bene.
Ma il gol c'era, è legale.
Il gol era validissimo, non valido, okay, validissimo.
Okay. Quindi tutto sommato.
Allora, i gol segnati attesi sono a favore dell'Inter, però 1,19 a 0,74, quindi le statistiche parlano chiaro.
Va bene. Contenti voi, contenti tutti. Vogliamo partire subito con la sigla, col nuovo anno, così smettiamo di parlare di questa partita che mi sta infastidendo.
Vai.
Va bene, tanto ci anno nuovo, sigla vecchia. Questo argomento.
Eccoci qua, buonasera, benvenuti alla prima puntata del 2023 di Giocatori Anzianotti. Questa deve essere la 16ª della live, la 6ª, 7ª del podcast, la prima del 2023, che è facile, questa la so, perché la so. Io sono Matteo Vitolo, con noi stasera ci sono l'ingegner Mapelli, il professor Da Carro, assente, ingiustificato, ma giustificato, il maestro Annandi, che è a fare le prove con gli Ashpipe, che salutiamo.
Che suonano il 6 di gennaio a Verona, sì. Al festival della Cob Records, quindi se siete a Verona il 6 e... Se la puntata esce prima del 6 e la sentite, i ragazzi sono lì, consigliatissimi.
Molto, 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 molto. Bene, come sono andate queste vacanze? Vi siete sfondati di cibo? Avete bevuto come ci ha detto, ma bevuto e mangiato come ci hanno detto in un'audio recensione che abbiamo tutti ascoltato del Natale?
Beh, mangiato sì, bevuto no, con moderazione, perché non abbiamo più il fisico. Sì.
Bene. Sì, cosa avete fatto a Capodanno?
No, una domanda trabocchetto questa.
Cosa abbiamo fatto? Eravamo in una casa anzianotta a Capodanno. Io devo dire, sono stato molto bravo, sono riuscito ad arrivare a mezzanotte sveglio, più o meno, perché va detto, insomma, che da quando è arrivata mia figlia, che ha 2 mesi da poco, il sonno scarseggia in questa casa, e quindi di media verso le 9:30-10 si comincia a pensare che forse è ora di andare a dormire, che siamo mica giovani e mica possiamo andare a dormire come facevamo una volta, così tardi. E quindi arrivare a mezzanotte con la bambina, poi peraltro che lei dormiva tranquilla, è stata un po' un'impresa per tutti e tre, per tutti e tre. Voi cosa avete fatto di bello?
Beh, io sono stato a un evento esclusivo con i giocatori anzianotti. Mi hanno invitato a partecipare a questo happening. Bello, è stato divertente.
Sì, vero.
È stato un buon Capodanno, direi. Sì, confermo che a mezzanotte e 2 minuti Teo, tipo Cenerentola, ha detto si è fatta una certa, dobbiamo andare, la bambina, e via, è scappato via con la carrozza che lentamente si trasformava in zucca,
scegliendo di uscire in mezzo ai petardi, ovviamente, per essere sicuro di svegliare la bambina.
Vabbè, ma la bambina ha dormito senza problemi, lei dormiva dalle 10 senza problemi.
Era solo la scusa per poter tornare a casa.
Beh, è stata una bella serata, abbiamo mangiato, abbiamo chiacchierato, abbiamo bevuto il giusto, abbiamo festeggiato il nuovo anno, abbiamo mangiato il cotechino, c'era anche la mostarda.
Potremmo dire che abbiamo fatto grandi piani per l'anno prossimo, ma non è così, ci affidiamo come sempre all'improvvisazione.
E mai come quest'anno, questa è una frase, ma non facciamo spoiler.
Va bene, facciamo...
Ma non l'ha capita questa frase, forse perché non ha seguito molto certe discussioni che avvengono nel canale interno in cui progettiamo il futuro, però va bene. Bene, di cosa parliamo? Cosa avete visto? Inizio io, che così esorcizzo il fatto che il Napoli continua a perdere. Perché io... Voi l'avete visto Caleidoscopio?
No.
Wow!
Cosa sia?
Bellissimo. Una serie televisiva su Netflix. Allora, l'hanno pubblicizzata come... Insomma, in pratica, gli episodi li puoi vedere da soli. E ti raccontano tutta una storia. Ma gli episodi, in teoria, potrebbero essere visti anche in ordine differente. E quindi... avere un accesso alla storia completa in maniera differente. Infatti non hanno un ordine numerico, ma gli episodi sono legati a un colore, no?
Però c'è una trama, cioè non è tipo Black Mirror che
c'è una trama,
uno e basta. Okay.
c'è una trama senza andare a fare molto spoiler, ma una roba che si capisce nel trailer. C'è una rapina, devono fare una rapina classica East movie in cui c'è la rapina e c'è lo scassinatore, che è quello che ascolta benissimo, fortissimo, le cassaforti, che fa tutto così, no? Classico, allora poi prendono, scappano da dietro, insomma, classico East movie, che devo dire a me piacciono molto, per dire il mood è quello di Ocean's Eleven, per dire, no? Meno, diciamo, sul grande sfarzo, che lì c'è grandissimo sfarzo, però l'idea è quello lì. E devo dire che prende tantissimo, nel senso che tu inizi a vederlo e lo vuoi finire, perché comunque ha un ritmo veramente, veramente buono. C'è questa cosa mi fa molto ridere, Giancarlo Esposito,
grandissimo,
che per chi non sa chi è Giancarlo Esposito, non è un attore italiano
di origine,
ma è,
sì, di evidenti origini,
di evidenti origini, sì, ma è stato Gus Fring di Breaking Bad, è stato insomma, ma adesso ha tutto un revival, è rientrato anche in The Mandalorian.
Ha fatto un sacco di cose recentemente.
Un sacco di cose, veramente. È stato, dopo il primo Breaking Bad era sparito, diciamo, dopo Breaking Bad, non il primo Breaking Bad, dopo Breaking Bad era sparito. Poi adesso addirittura aveva fatto, non so se tu l'avevi visto, il film dei The Pills.
No.
Quando non lo chiamava nessuno, i The Pills hanno fatto, che erano questi youtuber romani,
sì, sì.
Avevano fatto questo film e avevano preso come attore hollywoodiano lui, che evidentemente ai tempi non aveva tante cose, cioè insomma adesso lavora con la Disney, prima non ci lavorava con la Disney, ecco. E lui è stato veramente veramente bravo, fa un po' il personaggio, cioè il personaggio principale di tutta la storia, quindi ruota tutto intorno a lui, ed è molto molto interessante come esperimento. Mi è sorto un dubbio, io non so se l'ordine con cui ho visto io le puntate è uguale per tutti.
Penso di sì. Non so se c'è la feature per mescolare le puntate.
Allora, loro la pubblicizzavano così, dicevano che in realtà la gente poteva vederlo nell'ordine, in ordini differenti. Non so se poi veramente così.
No, che si possa, ok, però secondo me Netflix te lo propone comunque in ordine.
Sì, perché in realtà...
Poi ho detto Netflix, ma non so dove sia.
Netflix, sì. Okay. Sì, perché in realtà, non voglio far spoiler, ma... ci sono delle cose che vengono poi spiegate in uno specifico episodio che se te le spiegano prima, secondo me, ti rovinano delle robe. Però, insomma, interessante, un bel esperimento, secondo me è riuscito bene, una bella serie televisiva. Volevo dire qualcos'altro che non mi viene in mente e quindi mi fermerò qua. Molto, molto bello.
Quante puntate
sono? Sono 8 puntate, e mi pare siano 8 puntate. E... ma vanno via, sono più o meno da una cinquantina di minuti l'uno, ma vanno via abbastanza velocemente, si guarda abbastanza velocemente.
Cioè, proverò, Carlo Esposito,
bravissimo, bravissimo, lui è incredibile.
Ah, lui a me piace molto, cioè, mi piaceva già da Breaking Bad, secondo me è una delle interpretazioni migliori.
Incredibile, sì. Ti dirò, c'è solo una cosa che stona. Gli episodi sono ambientati, e si capisce dalla schermata iniziale, quindi sono ambientati a tot tempo dalla rapina, no? Quindi
prima,
ti spiega
o dopo?
Sono n episodi in n tempi differenti dalla rapina, e c'è quello a 25 anni prima della rapina che ti spiega delle cose importantissime. E c'è lui giovane che è imbarazzante, cioè l'hanno fatto con la computer grafica in qualche modo, e però il corpo è il suo e cammina un po', cioè cammina come una persona, lui quanto ci avrà? 65 anni, 60 anni, qualcosa del genere. Quindi,
60 tutti, stavo guardando un minuto fa la pagina.
Lui cammina come una persona di 65 anni, ma in realtà ne ha lì, boh, fai conto una trentina, boh, qualcosa del genere, una quarantina, una roba del genere, e cammina come una persona, cioè questa faccia proprio un po' finta, cioè piuttosto prendi un altro attore a fare quel, uno che ci assomiglia un po' a fare quel personaggio lì.
Come si faceva una volta.
Come si faceva una volta, e il risultato era nettamente migliore in questo caso. Però per il resto devo dire... due pollici in su.
Bene, bene, mi hai accattivato. Non so se e quando riuscirò a vederlo, però mi sembra interessante. Poi a me le robe di rapine comunque piacciono sempre.
Siamo un po' troppo d'accordo ultimamente. Sono un po' preoccupato. Bene, Fra è sparito nel frattempo.
È sparito, sì.
Urlando, dicendo...
No, ha scritto in chat che spariva, ma non si è sentito.
Bene, tu invece mi sa che mi vuoi parlare, eccolo qua che è tornato, abbiamo appena finito di parlare di Caleidoscopio, tu l'hai visto?
Ho sentito tutto. No, non l'ho visto, però mi hai convinto e lo guarderò, gli darò una chance. Scusate, ma c'è stata una mezza emergenza domestica e potrebbe non essersi completamente risolta.
Ottimo.
Cosa ci propone il nostro script che ho letto ma ho già dimenticato?
Qualcosa delle che cose hai che proposto tu.
Che hai aggiunto adesso, però.
No.
Vabbè, me lo gioco adesso, allora. Me lo gioco adesso.
No, come vuoi. Se vuoi lo mettiamo all'interno della tabellona, però come vuoi tu.
Ma no, dai, lo anticipo così. Vi dico delle cose, dai. Poi dopo andiamo via più veloci. Anche perché è più o meno l'unico film che ho visto in queste vacanze, nelle uniche 2 ore libere che ho avuto. No, ne ho visto anche un altro, ieri o l'altro ieri sera, scelto da mia moglie, che è Lasciarsi un giorno a Roma. Commedia italiana, devo dire, per essere un film che afferisce alla categoria commedia italiana, pensavo peggio, comunque gradevole. Tutt'altra cosa, invece, il film di cui vi volevo parlare, che è Top Gun Maverick. Arrivo, mi rendo conto, un po' in ritardo, perché è uscito tipo a marzo, in quei luoghi che ho smesso di frequentare, che sono i cinema, però è anche un sequel che arriva 40 anni dopo il primo, quindi qualche mese di ritardo secondo me lo posso concedere. E è un film secondo me eccezionale, a mani basse il miglior sequel di film anni 80-90 che io abbia mai visto. E anche il botteghino tutto sommato la pensa come me, perché ha fatto un miliardo e mezzo di dollari, è tipo l'11° incasso di sempre nella storia del cinema. E perché è così bello? Da un film del genere ci si aspetta fanservice a cannone, citazioni e cose del genere. C'è tutto, chiaramente, ma a quintalate, cioè c'è del fanservice proprio becero, che però si accetta più che volentieri, secondo me, per come è costruito il personaggio. Cioè il film sta in piedi solo ed esclusivamente su Maverick. Uno magari si aspetterebbe che lui fa il vecchio, ci sono dei personaggi nuovi. No, i personaggi nuovi sono assolutamente ininfluenti e tutto sta in piedi grazie a lui, che è mattatore indiscusso del film. La roba bella però è come gestiscono il suo personaggio, che fisicamente e tecnicamente rimane il Maverick invincibile del primo film, quindi non ci si aspetta quasi mai che possa fallire qualcosa. E il grosso contrasto invece è sulla sua situazione interiore di personaggio, che è rimasto assolutamente ancorato a quello che era da giovane, tutti glielo rinfacciano, tutti lo vedono come un fallito, a lui tutto sommato di questo interessa poco, ma vive nel suo conflitto, diciamo, del suo unico grande errore della carriera, che non credo valga come spoiler, che è ovviamente la morte di Goose del primo film, il momento in cui io per anni ho cambiato canale. Io ho visto la fine di Top Gun, credo alla 15ª visione, perché non riuscivo a sopportare la morte di Goose, che era il mio personaggio preferito. E anche Maverick, insomma, l'ha sopportata molto male per i 30 anni successivi. Questa parte è gestita veramente bene ed ha qualcosa di diverso rispetto ai soliti sequel di attori più o meno bolliti che fanno personaggi bolliti e fuori tempo massimo. Qua invece, secondo me, da quel punto di vista lì funziona veramente tutto mega bene ed è quello che tiene in piedi il film. Poi c'è anche tutto il resto. Immaginate una qualsiasi scena di Top Gun che vi piaceva, c'è ancora rifatta alla lettera. Hanno scelto di non fare i flashback, diciamo, alla Rocky, quindi non fare il film con metà del girato di quello vecchio, ma hanno rifatto le scene uguali, i personaggi uguali, tipo il figlio di Goose, che è esattamente uguale a lui, con gli stessi baffi, stessa pettinatura, fa le stesse cose, canta le stesse canzoni. È veramente estremo in questo senso, nel ricalcare il film vecchio, però ci sta. E c'è anche Val Kilmer, questo è un momento di grande potenza per quanto mi riguarda. Val Kilmer malato che fa Iceman malato, l'ho accusata. Molto, molto bello, scelta secondo me molto coraggiosa e toccante, dai, perché lui al momento è conciato male, come sappiamo, è motivo per cui non lo vedremo in Willow, pare però che sia in via di guarigione, anche se definitivamente senza voce, quindi carriera finita, e credo che quello rimarrà un po' la sua ultima apparizione cinematografica, già da provato, perché il film è del 2018 girato, credo, doveva uscire nel 19, pieno Covid, poi l'hanno ritardato un sacco, pare per scelta di Tom Cruise, scelta non sbagliata, perché appunto hanno voluto a tutti i costi farlo uscire nelle sale, con risultati economicamente clamorosi.
E anche questo mega voglia di vederlo.
Io sono uno di quelli che Top Gun ha sempre molto annoiato.
No, è spiegabile questa cosa.
Ne abbiamo già parlato, però veramente l'ho sempre trovato molto molto noioso. Mi piace, non piace.
Ci sta, avevi appena finito di dire che eravate troppo d'accordo. Esatto, mi sembra esatto. Un ottimo sgambetto questo.
Sono gusti e peraltro Tom Cruise mi sta particolarmente antipatico.
Ma sì, per certi versi anche a me, però devo riconoscere che questi film qua li sa fare veramente bene. Evidentemente anche come produttore ci vede abbastanza lungo, perché qua è... era tanto in mano a lui, credo. In origine era in lavorazione da tantissimo e doveva farlo Tony Scott. Il progetto è tipo del 2012, che è l'anno in cui poi è morto Tony Scott, che è il regista del primo, nonché fratello di Ridley Scott. E poi lui è morto.
Produttore di Kaleidoscopio, volevo dirle, mi è arrivato adesso questo flash.
Tony?
Ridley.
No, dicevo, se no deve essere un prodotto mega vecchio. Sì, diciamo che è forse il fratello meno famoso, però ci ha dato dentro anche lui. Ha fatto alcuni film, direi, nella mia, se non top 10, top 20 personale. L'ultimo Boy Scout, dico solo questo.
Bellissimo, quello bello, quello veramente bellissimo. Sì, sì. Va bene, quindi abbiamo... Quando vuoi dare anche un numero di me o pollicioni o quello che vogliamo, insomma?
Beh, qua chiaramente Tom Cruise nell'abitacolo che fa il pollicione. Basta uno, ma è il pollice di Tom Cruise. Lo fa, okay. Tra l'altro. Okay. Ovviamente okay. Lo fa. Non fa solo la Polaroid, quella non l'ha fatta.
Tra l'altro sta per uscire, esce quest'anno un ennesimo Mission Impossible.
Ecco, quelli non mi hanno mai appassionato, devo dire.
Più che altro comincia anche lui ad avere quell'età lì che comincia a essere un po' fuori così.
E anche perché lui fa le cose davvero. È noto perché fa veramente le cose.
Non so, cioè le faceva, sì, adesso non lo so se anche in questo ha fatto tutto, ha fatto più del normale o gli hanno fatto fare, gli hanno detto, beh, adesso mettiti un po' a riposo anche tu, però.
Beh, in Top Gun non pilotavano loro gli aerei, però li hanno messi sugli aerei, quelli a due posti, con il pilota vero e loro dietro con la telecamera che facevano le scene.
Prendevano...
dell'aereo, nell'aereo, che comunque...
Sì. Insomma, si prendevano tutti i G in faccia, giusto?
Non deve essere semplice.
Tra l'altro credo che lui sia uscito da Scientology nel frattempo, no?
Non lo
era
so.
Era rimasto però. Che... Io sono un grande appassionato di queste storie legate a Scientology, questi personaggi così Scientology, è molto molto interessante sotto certi aspetti. E lui qualche anno fa, per un periodo, è stato tipo uno dei più importanti all'interno della Chiesa e poi se possiamo parlare di Scientology per ore, perché è super interessante, ho letto un sacco di robe.
Per chi ci segue in podcast, ho fatto il gesto del danaro strofinando pollice e indice.
Sì. E un po' di tempo fa lui disse che voleva prendersi del tempo per lui e per la sua famiglia e allontanarsi un po' dalla Chiesa, dalla gestione della Chiesa, perché lui era tipo il numero due di Scientology a un certo punto. Vabbè, scusate. E, bene, quindi abbiamo parlato di Top Gun. Fra, come al solito, hai un sacco di robe di cui vuoi parlare. Di cosa ci vuoi parlare tu invece? Scegli però, perché poi dobbiamo parlare della vera cosa di questa puntata.
No, vabbè, ma allora vi dico velocemente due parole su Paddington, che è un cartone per bambini, che niente, sto guardando ovviamente non raramente da solo, mettiamola così, e ero mega diffidente perché io sono un grande fan di Winnie the Pooh, e questo qua è un orsetto che vive con una famiglia, e quindi io ho detto vabbè, questa è chiaramente una scoppiazzatura pessima, e quindi ero molto diffidente, e in realtà vabbè, ci sono ovviamente delle cose simili, però ha una sua personalità, come sia come personaggio lui che come show, diciamo, la serie di cartoni animati, che sono puntate da 10 minuti, adatte da 0 e più, quindi proprio una cosa molto semplice. Però mi piace, devo dire che comunque sono gradevoli, i personaggi sono carini, costruiti bene, ovviamente sono tutti racconti molto delicati e approcciabili, però c'è della dolcezza notevole. Poi, essendo che la storia, diciamo, i personaggi sono che c'è questo orsetto peruviano che si trasferisce a vivere a Londra con una famiglia e vive a casa loro, e quindi è ambientato a Londra e tutti quanti parlano in inglese UK, e la pronuncia è bellissima, quindi c'è anche quel fascino lì, perché di solito lo guardiamo in inglese. Per cui niente, se volete, se avete dei figli, oppure se vi sentite particolarmente delicati un giorno e volete guardarvi due puntate, sono gradevoli e si possono guardare.
Era un grande amico della regina Elisabetta, lui.
Stavo per dire la stessa cosa, sì.
No, so che c'è la statuina, ma non so se erano amici della regina Elisabetta.
Era molto amico.
Avevano fatto il video per gli europei di calcio, forse?
Credo le Olimpiadi.
Era ancora le Olimpiadi, così vecchio.
Era tipo le Olimpiadi, prima che lei partisse per fare poi tutto il viaggio con James Bond, stavo facendo colazione con Paddington, che gli diceva: io tengo sempre un pezzo di pane in borsa, e lei risponde: ti dico un segreto, lo faccio sempre anch'io.
Mi sembrava più recente, no? In effetti ha senso che fosse per le Olimpiadi.
Magari mi sbaglio.
Figata, non lo sapevo.
No, ci sta.
Bello. E basta, tanto l'altra roba di cui vi voglio parlare, c'ho ancora delle puntate da vedere prima, quindi me la vedo tutta e poi ne parliamo in una delle prossime puntate.
Ottimo, ottimo. Perché allora possiamo finalmente passare a quello che è un po' parte di questa puntata, che è un po' uno special, diciamo. Noi facciamo un po' di special per tutto. Abbiamo fatto lo special di Natale, abbiamo fatto lo special della parata, va bene? E adesso facciamo lo special dell'Anzianotti Unwrap 2022. Allora, cos'è Anzianotti Unwrap? Abbiamo deciso di guardare un pochino indietro a questo 2022, parlare delle cose che abbiamo visto, sentito, che ci sono piaciute, e quindi abbiamo deciso di scegliere 6 categorie, e in queste 6 categorie ognuno di noi, questa cosa doveva essere fatta anche con Gio, che non c'è, ma fa niente, quindi gli abbiamo segato l'unica categoria che aveva proposto lui, non c'è, e gliel'abbiamo segata, e quindi andiamo un po' a vedere cos'è stato per noi questo 2022. Attenzione, ricordiamo a tutti che noi siamo anzianotti, no? Quindi, essendo anzianotti, può anche essere... Cosa c'è, Fra?
Mi fa morire che stai facendo un'introduzione lunghissima.
Come
podcaster
sempre.
Dai, andiamo alla ciccia, forza! Dai,
ritmo, ritmo!
Noi siamo anzianotti. Fammi finire di parlare, antipatico. Noi siamo anzianotti, quindi in realtà non è proprio tutto quello che è stato prodotto nel 2022. Magari tu ti sei visto il primo Star Wars quest'anno e lo metti fra le cose che ti sono piaciute di più, perché sei anzianotti, noi le cose le recuperiamo un po' quando ci abbiamo tempo, e anche se siamo un po' anzianotti le vediamo dopo le cose, no? Quindi può essere che magari non sono cose del 2022, ma sono cose che sono state fatte prima, ma noi le abbiamo viste nel 2022 e le votiamo nel 2022, va bene? C'è del biasimo e tanto non ce ne frega niente che siamo anzianotti. Quindi,
prima categoria.
Brevissima introduzione per iniziare con la prima categoria. La prima categoria è un grande classico ed è Best Movie. Siamo tutti pronti con la grafica per... No, come no?
No, ma è un podcast, non ci vuole la grafica.
Ma noi qua abbiamo anche la live, noi ce l'abbiamo, Fra ce l'hai la grafica. Noi la mettiamo la grafica, tu...
Certo.
Vergognati. Va bene, allora, Best Movie.
Beh, il mio è prevedibile, dai.
È prevedibile, ne hai già parlato. 1, 2, 3, per mettere un po' di ansia. Vai. Ok, da casa, per chi non ci segue nel podcast, Fra dice Pinocchio di Del Toro. Ne abbiamo parlato, vuoi dire qualcosa, Fra?
Sì, faccio una premessa che vale per tutto quello che voterò. La mia memoria è brevissima, per cui sicuro non è roba che è successa più di pochi mesi fa, perché io non ho idea di che cosa ho visto, ho ascoltato cose a gennaio, non esiste. Per cui diciamo che nell'ultimo periodo quello che mi ricordo è ciò che voterò. E no, Pinocchio mi è piaciuto moltissimo, ne abbiamo già parlato approfonditamente, e mi sembra anche una di quelle cose che ti piacciono non solo perché ti piacciono, ma anche perché c'è del valore dentro reale, no? Non è tipo i popcorn, che sì, sono buoni, però non è che poi c'è dentro qualcosa di buono o di sano, e invece questo mi sembra buono e sano. Menzione onorevole per Spider-Man Into the Spider-Verse, che anche questo me l'avete consigliato voi poche settimane fa, l'ho visto ed è veramente bello.
Bellissimo.
Però
bellissimo,
vince bellissimo, comunque.
Veramente bello. Mo'.
E il mio è Top Gun Maverick, quindi ne ho appena parlato. Non solo perché l'ho visto di recente, ma anche un po' perché in realtà non mi è piaciuto niente quest'anno. Quasi niente, a parte questo che mi è piaciuto tantissimo, quindi sono abbastanza convinto che sia effettivamente il miglior film del mio 2022.
Io invece ho votato The Whale di Darren Aronofsky. Lui è il regista di The Wrestler, il regista di Il Cigno Nero, Mother, uno dei miei registi preferiti, e ha portato questo film che è tratto da un'opera teatrale con Fraser, che è un attore che aveva fatto tipo La Mummia, lui. E
Brendan, poi Fraser.
Brendan Fraser. Teen idol, super ragazzine, super innamorate di lui, poi comincia ad avere dei problemi, questo nella vita vera, e ha avuto un po' di problemi anche di depressione, e come solito fare, ha preso qualche chiletto, come solito fare Aronofsky prende ex attori di successo e li rilancia. Anche qui ha fatto più o meno la stessa mossa che aveva fatto con The Wrestler e Mickey Rourke, qua l'ha fatto con Fraser, ma fa veramente un film bellissimo sulla paternità, sull'incapacità a volte che le persone hanno di gestire quello che gli succede nella vita e come queste persone reagi. Non voglio fare tanto il spoiler, però come queste persone reagiscono in modo differente. Tra l'altro forse ne abbiamo già parlato di questo film, perché è il film che mi è piaciuto di più a Venezia quest'anno. È uscito il 21 dicembre, se volete andare a vederlo è molto bello, portatevi i fazzoletti, tanti.
Però senza nulla togliere a Aronofsky nel rilancio professionale di Brendan Fraser, va detto anche che tanto ha fatto stranamente il popolo di internet in questo senso, perché c'era stato tutto un movimento di, diciamo, save, sì, Brendan Fraser, quando è venuto fuori che nessuno lo voleva più perché era diventato grasso, pelato e depresso, e da lì è un po' poi tornata in auge la sua figura.
Fa un personaggio che è molto sovrappeso, molto depresso, quindi...
E di recente, non so se per questo film o per che cosa, l'avevano invitato a qualche premiazione di quelle di Hollywood, e lui ha detto no grazie, mi avete ignorato per anni perché non ero più figo, adesso tenetevi premi, io non vengo. Ci sta, mi sento di supportare.
Devo dire che lui ha fatto veramente una prestazione incredibile. Mm-hmm. Tra l'altro la figlia e la ragazza con i capelli rossi di Stranger Things, come si chiama? Max. Comunque, ve lo consiglio, ve l'ho già consigliato, ve lo riconsiglio, è uscito il 21 dicembre, giusto sotto Natale, perché sotto Natale ci piace vedere cose allegre.
Seconda categoria.
Seconda categoria. Per la seconda categoria parliamo della Best Serial. Siamo pronti con le grafiche?
No, tanto la mia non si legge. Ve la dico a voce, dai.
Ce la dice a voce, vai. 1, 2, 3... Vai, Mo, tu di la voce.
La mia è The Bear.
No, bellissimo. La mia è Better Call Saul e Fra ha votato
Andor.
Andor, benissimo. Chi ne vuol parlare per primo?
Vai, inizio io che ho una stagione sola, forse.
Sì.
Beh, ne avevamo già parlato, secondo me.
Sì.
The Bear è una serie di FX, mi sembra, che afferisce a Disney Plus come piattaforma. È per ora una stagione sola, non si sa se ne faranno un'altra. Una serie canadese può essere, o ambientata in Canada, non mi ricordo. Ambientata in un ristorante, insomma, la storia è lui, questo chef emergente che torna nel ristorante, diciamo, diner di famiglia dopo la morte del fratello per rilanciare il ristorante, e si svolge tutto dentro lì, con le dinamiche della brigata di cucina, e che dicono siano fatte molto bene, chi ne sa, e tutte le dinamiche invece interpersonali di questa banda di disadattati, compreso lui, che nonostante, diciamo, sia quello professionalmente più affermato, c'ha tutti i suoi problemi che vengono a galla quasi immediatamente. Veramente, veramente bella. Poi una serie che per ora non sembra fatta, diciamo, per farne 100.000, autoconclusiva, si guarda volentieri, è un prodotto, secondo me, di qualità decisamente superiore alla media per quello che stiamo vedendo adesso.
E lui è l'Ip di Shameless. Lui è lo stesso attore che fa l'Ip di Shameless, e anche qui fa un disfunzionale, ma con grandi capacità intellettive, diciamo, un po' come in Shameless. Sì, molto molto bella, l'ho vista anch'io.
Vai, tu ci parli di una serie nuovissima invece?
No, io vi parlo di Better Call Saul, perché non è nuova, ma è finita quest'anno. Ed è finita benissimo, cioè hanno fatto veramente un'ultima serie, un'ultima puntata di quelle che ti danno grandissima soddisfazione. È molto facile che le serie che segui per tanti anni, con tanto interesse, falliscano nel finale, senza fare tantissimi esempi, ma insomma ce ne sono un bel po' che hanno sbaccato sul finale perché non sapevano come finire. Però è tutto come Breaking Bad, è tutto pesatissimo, è tutto molto scritto bene, è tutto molto pensato, e loro sono tutti veramente bravissimi, e ti dà molto 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 soddisfazione. Non voglio fare nessun spoiler per chi ha amato Better Call Saul, che per chi ha amato Breaking Bad, sotto questi aspetti, sotto certi aspetti, questa potrebbe anche superarlo. Better Call Saul potrebbe anche superare Breaking Bad. Veramente, veramente bella e ben fatta. E non facile anche da legarsi a Breaking Bad, nel senso, quando fai una cosa che ha completamente rotto il paradigma come Breaking Bad, perché Breaking Bad è una cosa che ha rotto il paradigma delle serie televisive, attaccarci poi un'altra serie e fare un lavoro tanto quanto, se non ancora di più, non è facile. Loro ci sono riusciti.
Attaccarla prima, tra l'altro.
Sì, 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 chiaro, perché è un prequel, certo.
Unico fail clamoroso rimane il camino, che era una roba, secondo me, inguardabile. era veramente brutto.
Sono d'accordo, però anche lì gli vuoi tanto così bene a quel personaggio lì che poi sei contento, no? Che dici, vabbè, no, non me lo riguardo, però sono contento per lui, no? Per sì, quel personaggio lì. Va bene.
Fra?
Ma io ho detto Andor perché probabilmente ho visto solo robe bruttine quest'anno. E questa è nettamente meglio di tutte quelle d'intorno lì di Guerre Stellari, secondo me. Mi sembra con uno un po' più di spessore delle altre. Dopodiché, appunto, non ho visto Better Call Saul, che tutti mi dicono essere molto bella, e quindi prima o poi lo guarderò. E so che non ho visto niente di travolgente quest'anno, per cui non mi sento di dire che Andor spicchi per meriti necessariamente propri, ma forse perché è solo il più alto della classe, ma la classe è una classe di tappetti.
È una classe pollaio, cioè c'è troppa roba e probabilmente quella di qualità si perde un po' via anche. Ci saranno le cose di qualità, però sommerse in un medio imperante.
Sì, c'è però rumore, vedi, di fondo, c'è molto rumore di fondo, è vero, però le cose belle secondo me spiccano subito, quindi The Bear è uscito subito, cioè ne abbiamo parlato esattamente la settimana dopo che è uscita, perché anche se non era tanto pubblicizzata, subito se ne è parlata. Caleidoscopio è uscita l'altro giorno, noi siamo sempre sul pezzo, ma ne abbiamo parlato già.
Devi avere qualcuno che ti dia dei buoni consigli, quindi seguiteci, perché come state vedendo...
Siamo sempre sul pezzo.
Siamo sempre sul pezzo e vediamo ottimi consigli. No, non è vero, però ogni tanto per caso ci prendiamo anche noi, dai.
Abbiamo finito, l'abbiamo detto tutti, sì. Allora, sì, prossima, sì. Best Podcast. Sei pronto con la grafica, Mo?
Questa cosa no, però... Ma fra, allora io non dico la stessa cosa che dici tu.
Boh, per me sì, perché no?
Perché così ne diciamo un altro.
Va bene. Allora, io dico Bella Vista Social Club, che adesso inizia tutta la parte in cui parlo di calcio. So che è di nicchia, è un podcast di un gruppo su Facebook che parla essenzialmente del Napoli. Una volta erano famosi come Sarrismo, Gioia e Rivoluzione, poi dopo che Sarri ha deciso di andare alla Juve, si sono ridisegnati in Bella Vista Social Club. Parlano del Napoli con un punto di vista un pochino più elevato rispetto alla media del tifoso italiano, diciamo, sia sotto l'aspetto tecnico-tattico che anche su quello, diciamo, culturale. Hanno il loro piccolo difetto classico dei tifosi del Napoli, che le cose vanno bene vinciamo lo scudetto, le cose vanno male non era meglio comprare qualche bravo ragazzo dalla Serie B che facevamo più bella figura, pappone vattene. Quindi questi mi diverte molto, perché cambiano questi due stati da una domenica all'altra,
come hanno cambiato il titolo della pagina Facebook, tra l'altro.
Peraltro.
Insomma, bene, penso che non mi appassionerà molto questo podcast, però magari provo a sentirlo, dai. Mi sembra molto 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 di nicchia.
Molto di nicchia, sì, cioè proprio tifosi del Napoli che c'hanno pure un po', culturalmente parlando, la puzza sotto il naso, quindi è proprio della nicchia, già tifosi del Napoli, quelli che...
Nel senso che fanno quelli che ne capiscono?
O... Sì.
Ok.
Sì. Sì, sì.
Quindi una roba, diciamo, alla, come si chiama, Ultimo Uomo,
esatto, 11. È quello il mood Ultimo Uomo, sì.
Ma così tecnico?
No, loro sono molto più livello comunque culturale, sono giornalisti, quindi si applicano in una maniera un pochino più, diciamo... culturale. Non sono tecnici come Ultimo Uomo, che secondo me è un prodotto unico in Italia, è molto molto bello e ne sanno molto, però non è che sono completamente ignoranti, ne capiscono abbastanza.
Però Ultimo Uomo, a me piace molto la versione, diciamo, scritta, articoli, podcast ci ho provato.
Non l'ho sentito non il podcast. Hanno,
ce Ultimo n'è una marea, Uomo. Ce ne sono tanti. Hanno tutto un universo podcastografico esteso, però non mi ha acchiappato più di tanto.
Scritto è molto bello, però. Scritto sì. L'Ultimo Uomo è molto bello, sì.
Fra, che hai detto quello che avrei potuto dire anch'io.
Sì, io dico Power Pizza Podcast, che ho scoperto non tanto dopo che noi abbiamo iniziato a fare questa cosa e sono impazzito, ho detto ma noi dobbiamo fare così, perché fanno la stessa cosa nostra ma tipo meglio.
Però bene, esatto.
Sì.
E lo fanno da una vita.
E lo fanno da una vita, sì. Ed è super divertente, super interessante, anche quando parlano di cose che non sono per niente interessanti, perché poi ciclicamente parlano di temi svariati e quindi ogni tanto parlano di temi che a me non interessano e comunque invece ti diverti come un pazzo, quindi è bellissimo.
Tra l'altro mi sento di dire che vedo un po' dei parallelismi fra noi e loro, cioè a me fa molto ridere tipo Sio, che è anche un fumettista italiano abbastanza acutato, che cade dal pero sulle cose di conoscenza, di cultura generale, un po' come fa Fra, no?
Quindi che in effetti anch'io ho un passato di fumettista, insomma.
Presente anche.
Presente, vabbè, un po' in sospeso, diciamo.
Non tutti lo sanno, però.
Non tutti lo sanno. E quindi ogni tanto dicono, no, perché lì c'è Brendan Fraser. Chi è? Ma come chi è? Cade sempre un po'. Quindi c'è un po' di parallelismi.
Hai detto, dimmi che hai detto un nome a caso per farmi dire no. Chi è.
No, l'ho okay. Detto perché non...
Perché sai che non so chi è.
Perché so che... Esatto.
Ok, sì.
Però ne abbiamo parlato 10 minuti fa, dovresti nel frattempo...
Aver no, lo so, ma... so che non so chi è comunque.
Come no, continui a non sapere nonostante te l'abbiamo appena detto. Non ascolti neanche la live, non solo non ascoltate la versione editata, ma non vi ascoltate neanche dal vivo.
Va bene.
Volevo dire Power Pizza, quindi da un certo punto di vista diciamo...
Che salutiamo allora a questo
sì,
punto.
Salutiamoli.
Salutiamo.
Plebiscito, a mani basse, il nostro podcast preferito, però ne dico un altro, che è Mele Marce, che credo sia abbastanza recente, o almeno io l'ho scoperto di recente, che parla di unicorni essenzialmente, non nel senso mitologico, ma nel senso degli start-upper che sono diventati mega miliardari e che poi sono anche andati a male, da qui il titolo Mele Marce. E ci sono, direi, una decina di puntate, così a occhio e croce, e in ognuna si parla di uno di questi personaggi, tantissimi sono... Silicon Valley, insomma roba vostra, gente che potrebbe piacere a voi e che io depreco con tutte le mie forze
Abbi il coraggio.
Non c'è nessuno di Pavia, ci sono tanti americani
salutiamo, gli unicorni di Pavia che salutiamo,
esatto, no, di europeo c'è quel tizio tedesco, non mi ricordo nel nome suo, nel nome del sito, che ha fatto quella piattaforma di trasferimento di denaro online quando ancora non ne esistevano. Quello mi pare sia, di quelle che ho sentito io, l'unico europeo per adesso. Però. C'è la Elizabeth Holmes,
Dropout,
che è quella di Dropout, che è una brutta serie, secondo me. E invece è molto molto bella la puntata loro, quindi... Se vi piace questo genere di storie dove vi spiegano, se ancora fosse necessario, perché il capitalismo è il male, è interessante.
Bene.
E le start-up sono il male, aggiungo, senza offesa per nessuno dei presenti.
Io non ho mai fatto una start-up in vita mia.
C'hai
mi
lavorato.
Hanno dato dei soldi. Beh. Mi hanno dato dei soldi, quello sì. Next one. Best gioco.
Passo.
Allora, io ho votato Vampire Survivor perché mi è piaciuta molto questa cosa qua di questo sviluppatore italiano che si è buttato e ha fatto il giochino, è scalato tantissimo e allora ha deciso di provarci veramente e farlo come suo lavoro principale. Un bel coraggio, ci ha provato, gli sta andando bene, sono contento per lui e il giochino è addictive, è molto bello, a me piace.
Io non ce l'ho perché gioco pochissimo ormai, quindi non sono in grado di dare un parere sensato sull'argomento.
Anch'io non gioco più a niente, quest'anno ho giocato sostanzialmente due giochi, Diablo Immortal e Return to Monkey Island, è ovvio chi vince, e, però mi sento anche di dire che anche se ne avessi giocati un po' di più, e per come sono fatto io e per come è bello Return to Monkey Island, avrebbe molto probabilmente vinto. Non so quanti altri giochi ci siano in giro con le quali avrei potuto entrare in contatto che avrebbero potuto battere Return to Monkey Island.
Un altro caso di sequel che arriva a 30 anni di distanza e non delude, che è cosa
e
molto
non delude,
rara.
Assolutamente.
Bene, bravo Ron Gilbert che ci segue sempre.
Salutiamo Ron, ciao Ron.
Ciao Ron.
Allora, adesso ne arrivano due molto croccanti che mi piacciono molto e notare, capirete un po' da come si pone la domanda a chi li ha scritte. La roba che ci credevi ma poi ti ha deluso del 2022.
Io non so cos'è il tuo, Fra.
Appunto.
Beato te.
Allora, inizio io dicendo l'Italia fuori dal mondiale. Per me questa cosa è inaccettabile, è già successo 4 anni fa, è successa anche quest'anno. Io ci credevo che quest'anno andavamo al mondiale, ma non è che credevo che di vincere il mondiale, ma almeno di farmi il mondiale fatto bene, come quando eravamo giovani, sì. Questa cosa mi ha molto deluso, non essere al mondiale.
Io non l'ho scritto perché non ho i cartelli, ma ho messo l'intera fase 4 del Marvel Cinematic Universe, che è una delusione parziale, nel senso che le mie aspettative erano basse, però non mi veniva in mente nient'altro di deludente. In realtà ci sono un sacco di robe un po' deludenti, però cose veramente traumatiche non me ne ricordo. Ho messo questa perché veramente si salva poca roba per ora è che è quasi finita, perché poi c'è la fase 5, quindi
cos'è l'ultimo della fase 4?
Non mi ricordo in che momento si passa dalla 4 alla 5 e perché, soprattutto perché a livello di macro trama non sta succedendo praticamente nulla, quindi
siamo
ancora in fase 4 ma quasi finita.
Io ho messo FTX, che per chi non lo sapesse era o è un exchange di criptovalute e altri
allora ho capito cos'è.
Digital assets. E vabbè, allora, investire in criptovalute ovviamente ha tutta una serie di rischi, ma il fatto che i tipi si rubino via i soldi non era uno di quelli che mettevo in conto, cioè io ci avevo messo un po' di soldi lì investiti e un po' di soldi lì in euro, quelli investiti ovviamente erano soggetti a rischi legati al fatto che sono investiti in un asset molto volatile. Quelli che erano lì in euro non mi aspettavo che scomparissero nel nulla, ecco. E quindi diciamo che la mia percezione del rischio sulla piattaforma non corrispondeva effettivamente al rischio. Quindi niente, seguitemi per altri incredibili consigli finanziari,
esatto. Questo è chiaramente un caso da mele marce, penso,
sì,
che lo faranno.
Sì, decisamente.
Sì.
Tra l'altro lui era uno di quelli che Forbes aveva messo fra i top talent under 30 insieme alla...
Con l'Elizabeth Holmes, esatto.
Con Elizabeth Holmes, quindi
sì.
Forbes, cioè...
No,
dacci 87 numeri che giochiamo gli altri tre, cioè...
C'era tutto un incensare sto personaggio, no? Che sta roba qui... Infatti io le prime volte che mi documentavo su sta piattaforma, leggevo in giro, e c'erano degli articoli assurdi in cui ti dicevano come lui era tanto buono perché era vegano. Ora, chiaramente questa informazione non mi interessa tantissimo se sto valutando... visto che io faccio grandi ricerche prima di fare i miei oculati investimenti. Però insomma c'era tutta una serie di descrizioni di questa persona dal punto di vista, diciamo, personale, che non si capiva neanche perché venivano poi così raccontati questi particolari. Vabbè, uno poi mangia quello che vuole, no?
Beh, va detto che non sei stato uno dei pochi a cascarci con FTX.
No,
eh?
Per carità, cioè, per carità, è uno stato... era uno degli dei top, credo, tre exchange del mondo.
Sì,
quindi...
sì. Quindi, cioè, ha fottuto un po' di persone.
Sì, vabbè. Però, insomma, è stata una bella delusione a sorpresa.
Bene, l'ultimo... che come noterete ancora dalla formulazione, è stato scritto da qualcun altro, è la cosa più prevedibile ma inaspettata.
Questo ho faticato a capire cosa voleva dire, ho aspettato la risposta adesso, di Fra per capire la domanda.
E adesso vedi anche il mio, e quindi è molto chiaro. Ok, il mio è lo scandalo Juve. Noi per anni abbiamo detto... però guarda che la scansa Atalanta, la scansa Doria, quelli lì gli vendono i giocatori, fanno le plusvalenze, ma cosa dici, non è vero? E poi era vero, e poi era tutto vero, e quindi è uscito fuori nel 2022, ci avevamo ragione noi, basta, non aggiungo altro, e saluto tutti gli amici della Juve che ci seguono.
Io ho messo la morte della regina Elisabetta, che in effetti tutto sommato prima o poi doveva accadere, però comunque quando è morta ho detto solo non me l'aspettavo che succedesse tipo veramente, e poi sì, per carità, era prevedibile, ma mi ha colto molto di sorpresa.
E io invece sono rimasto sul cinema e TV, ho messo l'ultima stagione di Cobra Kai perché mi aspettavo che fosse... un prodotto un po' alla deriva, come dicevamo prima, soprattutto dopo la penultima stagione, non dico i numeri perché non me li ricordo, potrebbero essere 4 e 5, 3 e 4, boh.
3 e 4, credo.
Ma invece l'ultima mi è piaciuta un sacco, sono stato soddisfatto, vediamo, la cosa si ripeterà con la prossima, che un po' mi fa paura, però vediamo, tanto lo guardo lo stesso, perché ormai sono fidelizzato al prodotto...
Sono drogato, datemene ancora.
No, vabbè, drogato no, nel senso... Cioè, in cuor mio avrei preferito che finisse così, perché questa mi è piaciuta, secondo me si è un po' risollevata rispetto a quella prima, che era piuttosto pacco, se non molto pacco. Se fosse finita lì ero contento. Non è finita e comunque dovrò guardarla, cosa devo fare? Cioè, non è che posso piantar lì, o proprio mi arrabbio tanto, se no non pianto lì, sono affezionato.
Ok, quindi abbiamo finito un po' con l'unwrap, adesso c'è un'ultima cosa di cui vi vogliamo parlare, che sono gli Anzianotti Awards. Su questa cosa Fra ci racconta cosa sono gli Anzianotti Awards.
Sì, sono dei... premi e li danno gli anzianotti. Allora, no, vado velocissimo. Primo lo salto perché non l'abbiamo concordato. Gli altri mi sento di dire che sono concordati, anche se li ho scritti da solo. Miglior ospite del 2022, il panettiere volante, e salutiamo.
La concorrenza anzianotto... non era fortissima.
La concorrenza non era fortissima.
però per il prossimo anno...
però, esatto, dovrà essere spodestato, tornare, esatto, difendere il titolo tornare. E vedere. Anzianotto più alto del 2022, poi qua tu devi mettere delle musiche incredibili e gli applausi.
Okay. Che sbatti.
Mo. Anzianotto più prolifico del 2022, Teo, che mette a segno un... un erede. Anzianotto più inaffidabile del 2022, Gioa Mani Basse,
che salutiamo,
esatto. Poi la miglior audio recensione, potreste averla sentita oppure potreste sentirla in coda a questo episodio, dipende dalle scelte di montaggio di Mo.
Ed è l'audio recensione del 2020.
Esatto, l'audio recensione del 2022, ringraziamo Mauro Vanetti che ce l'ha inviata, rubrica migliore del 2022 e misteriosamente scomparsa, le news anzianotte. Questi sono gli Anzianotti Awards, fateci sapere perché non siamo riusciti a decidere il migliore episodio del 2022, votate via messaggi o commenti o cose.
Piccioni vaggiatori, insomma, quello che volete.
O tutti i nostri canali social che andremo a riepilogare in chiusura.
Vai, vai, vai Mo, ti vedo lanciato, sì, vai.
Sì. Mi sono buttato, adesso di sicuro sbaglio. Abbiamo il canale Telegram, importantissimo, dove condividiamo contenuti esclusivi dedicati al canale, Giocatori Anzianotti ovviamente. Abbiamo Instagram, se volete scriveteci anche in messaggio privato, dovremmo essere in grado di leggerli. TikTok, qui non garantisco nulla perché lo gestisce un inaffidabile social media manager. Basta, cosa che abbiamo? Podcast, no. Vabbè, potete seguirci ma non potete interagire, però seguiteci sulle principali piattaforme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e credo nessun'altra, però non si sa mai, nel caso segnalateci piattaforme su cui vorreste ascoltarci. Twitch, live tendenzialmente a mercoledì sera, basta.
Basta, sigla. Buonanotte a tutti quanti e...
Bravissimo, ma il canale si chiama Canale Anzianotto.
Vero.
Canale di Telegram.
Attenzione.
Altrimenti non ci trovano.
È andata così. Va bene, allora buonanotte a tutti quanti, sigla e rimanete voi amici che ci seguite sul podcast per la fantastica audio recensione del 2022. Buonanotte a tutti.
Posso aggiungere un Anzianotto Awards?
Vai. Sì.
Un Anzianotto Awards specialissimo per Iena, che è sicuramente il nostro fan fedele.
Più attivo.
Assolutamente. Ciao Iena, buonanotte.
Buonanotte a tutti.
Recensione di Deluso 1979. Molto sotto le aspettative, una stellina su 5. Il 2022 l'ho acquistato 12 mesi fa per rimpiazzare il 2021. Era già un paio di volte che prendevo delle vere fregature con degli anni acquistati online. Il 2020 si era rotto quasi subito, il 2021 sotto sotto aveva gli stessi difetti. Mi era arrivato poco dopo Natale, che già non è il massimo perché doveva essere un regalo, ma ho pensato, vabbè, sono imballati con le consegne in questo periodo, chissà quanti altri hanno avuto la stessa idea. Già a febbraio ho capito che il prodotto non rispettava assolutamente la descrizione. Avevo scelto questo modello perché c'era scritto esplicitamente niente piaghe bibliche e disastri apocalittici. Sull'epidemia sorvoliamo perché un po' ne ho trovata ancora, ma metterci la guerra senza segnalarlo chiaramente non mi sembra accettabile. E non è tutto. Arrivati verso l'estate, siccità e carestia. Mi dicono che alcuni ci hanno anche trovato le cavallette. Attenzione anche al prezzo. Sembra buon mercato, ma c'è anche lì la fregatura. Componenti e accessori, che vanno comprati a parte, tipo riscaldamento, bollette, generi alimentari e voluttuari, sono risultati molto più cari di come sembrava inizialmente. E facendo due conti, quest'anno è venuto a costare parecchio di più del previsto. Non prendete un 2022 se non avete messo via un po' di risparmi, perché ha dei costi di mantenimento mica da ridere. Poi intendiamoci, per altre cose anche un buon anno, solido, le sue 52 settimane tutte dove devono stare, il loro mestiere lo fanno. C'è chi ci ha fatto dei viaggi, ha visto gli amici, è stato con l'amorosa, conosco gente che ci ha fatto una bambina, un canale Twitch, io mi sono preso un cagnolino. Ma onestamente sono cose che non dipendono troppo dal modello, le puoi fare in un anno qualsiasi. Poi, sarà colpa mia che avevo scelto l'opzione stile vintage, ma non mi aspettavo i fascisti al governo in Italia. Pensavo più una roba tipo Liberty e Charleston, non le camicie nere. Quella è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, onestamente. Ho deciso di restituirlo. C'è una buona politica del reso, va detto. Hai 12 mesi per ripensarci, coi soldi del rimborso ne ho ordinato uno nuovo. Dicono che arriva a Capodanno. Ma ad Amazon li fanno lavorare anche a Capodanno? Poverini.